Non lamentarti delle tenebre, accendi una candela. È impossibile commentare la passione del Signore? Ve la presento con tre immagini. Ognuno scelga quello che più si adatti alla sua situazione. Quando si decise di trasportare Eluana a Udine, ci fu un'intervista alla suora che l'aveva seguita per 17 anni, suora Albina, una donna anziana ma molto bella, bella perché la preghiera ti fa diventare bello, come è capitato quando ho incontrato Madre Teresa di Calcutta. Esteticamente non era una star, ma quando mi ha sorriso, quando gli ho parlato, la sua bellezza interiore si esprimeva in un bellissimo sorriso. Questa suor Albina, dopo 17 anni di sacrifici accanto a Eluana, si vede tutto d'un colpo portato via per mandarla a morire. Ed ecco che una giornalista la intervista e dice: come ha trascorso questi 17 anni con Eluana? E lei: momenti belli, momenti tristi, io cerco di ricordare soltanto i momenti belli. Prima di continuare, una piccola parentesi ma molto significativa. Quando morì mia sorella, io avevo 23 anni, io persi la fede. La riguadagnai più tardi al cimitero alla luce di una intuizione di mia madre, che era sulla stessa lunghezza d'onda, quando mi disse: Valentino, vuoi sopravvivere? Ricorda le cose belle. E lo dico anche a voi, amici: chi di voi non ha un dolore? Chi di voi non ha sperimentato qualcosa di male? C'è una sola famiglia che non abbia problemi? Tutti ne abbiamo, e tanti. Io vi prego, ricordate le cose belle. Ricordate le cose belle. Vi daranno forza per affrontare la vita. La intervistatrice continua: che cosa direbbe a quei medici che devono assistere la fine di Eluana? Guardatela, sentite il suo respiro, è viva, è viva. E a Eluana che cosa direbbe? Coraggio, Eluana, ti siamo vicini, ti vogliamo bene, ti vogliamo bene. Soltanto un momentino, presto ci rivedremo in paradiso, è lì il vero papà che ti attende. No, non puntare il dito, non un lamento, non una critica. Tutto il mondo era in attesa di quello che poteva capitare là a Udine, ed ecco, questa suora ricorda solo le cose belle e diventa ancora più bella, accettando su di sé un dolore, irrorandolo con la preghiera. Ecco, una piccola parentesi, permettetemi: mia mamma è friulana, è di Udine, e allora domanda a me: Valentino, cerca di capire cosa sta capitando là e dimmi tutto. Interessante, amici, una cosa: tutto il mondo parlava di questa situazione. Specialmente la Spagna stava a guardare quello che avrebbe fatto il Parlamento italiano. Tutto il mondo è fissato su quella stanza a Udine, ed Eluana muore sola. Nessuno si è accorto che stava morendo. Nessuno a tenerla per mano per accompagnarla davanti all'Eterno, quasi tenendola per mano finché Dio Padre l'ha presa per mano. Però, mentre un giornalista, facendo dell'ironia, ha detto: sì, non era solo, era in compagnia dei suoi due orsacchiotti di peluche, io dico: no, c'era Dio con lei. Non era sola perché c'era la fede del mondo intero che la sosteneva. Certo, se non ci fosse la fede, se non ci fosse la fede, ma nella misura in cui c'è la fede, avendo Dio, tu hai tutto. Questa è la prima immagine. La seconda immagine, quella che mi capitò in Burundi. Voi sapete, in questo paese, eterna lotta tra Hutu e Tutsi. Una donna vide suo marito trucidato sulla pubblica piazza. Era una maestra. Il dolore la fece impazzire. La incontrai quando un giorno, uscendo dalla cattedrale, alcuni ragazzi stavano tirandole dei sassi. «Cosa fate?» dico. «Cosa fate?» «Padre, è pazza! Padre, è una strega! Buttate giù le pietre!» E sapete, in Italia ai preti più nessuno ubbidisce, ma in Africa sì, in Africa ancora ubbidiscono i preti. E quindi questi ragazzi abbandonarono le pietre. Questa donna mi si aggrappò al mio vestito da prete. «Puoi andare? Puoi andare?» Non mi rispose, era incinta, mi accompagnò fino al seminario e stranamente raccolse un po' di foglie, mise le foglie fuori dalla mia stanza, dormì lì. Dormiva lì perché non volevo andarsene via. Tre sassi, un po' di legna, faceva bollire un po' di acqua, lucertole, topi, un po' di erbe, poveretta. Partorì un figlio. Lo coprivo col suo corpo, lo leccavo come se fosse un animaletto per tenerlo pulito. Un po' alla volta cominciò a cantare delle nenie. Poi io fui violentemente espulso dal Burundi. Mi diedero 24 ore per lasciare il paese, altrimenti mi avrebbero fucilato. Da notare che l'aereo c'è una volta per settimana, mi è andata bene. Però i miei alunni cominciarono a scrivermi e mi dicevano: «Guarda che quella persona che tu hai aiutato adesso sta bene». Un'altra lettera: «Guarda che è veramente brava quella donna, la vediamo pregare tanto». Terza lettera: «Guarda che è diventata una delle più brave catechiste di Bujumbura». Il dolore l'aveva fatta impazzire, l'amore l'ha riportata in se stessa, le ha dato la forza di essere bella, brava, grande. E la preghiera l'ha fatta santa. Capitato a lei quello che è capitato anche alla Madonna, che ha accettato di stare accanto a una persona la cui vita era finalizzata alla croce, ai piedi della croce, è diventato quel capolavoro in virtù del quale, attraverso il dolore accettato, si diventa madre, quando il figlio suo la spoglia di tutto, anche del privilegio di chiamarla mamma. Non la chiama Imma, la chiama Gunaika, donna, ma lì è la donna per eccellenza, quello che rende noi suoi figli. Il terzo e ultimo esempio lo prendo. Avete visto, forse non tutti fatto caso, che quando stava per essere letto il Vangelo, arrivando al fenomeno di quel ragazzino che nel Getsemani scappa via nudo, Don Vittorio mi ha dato una gomitata. Sapete perché? Perché ieri sera c'era un incontro con fidanzati e io ho fatto questa domanda: ragazzi, chi siete? Ma non dite come Emanuele o Maria, non mi interessa niente. Chi siete? Vi state preparando al matrimonio? Volete amare? Amare vuol dire do il meglio di me stesso a una persona. Se non vi possedete, se non vi conoscete, chi siete? E ho visto che c'era una certa difficoltà a capire il proprio io, i propri valori profondi. Avrò chiesto: Don Vittorio, dall'esempio, di tu chi sei? E lui è: sono un bambino che cerca amore. Bellissimo. Sapete, noi preti siamo sempre capaci di imbrogliarvi, no? E quando arrivò il mio turno, anch'io dissi: sono un mendicante d'amore, eccetera. Però ho detto: in questo momento come mi sento? Come Marco. Perché quel ragazzino che scappa, è l'evangelista Marco, no? Scappo via nudo, nudo perché sono libero come il vento. Scappo via nudo perché nessuno mi vuol trattenere. Scappo via nudo perché ogni tanto sono un disgraziato anch'io. Perché? Perché anziché cercare sempre Dio, con tutti i talenti che Dio mi ha dato potrei essere maggiormente un dono, invece ogni tanto sono tentato di ripiegare sul mio dolore, non dico su me stesso, sul mio dolore. Di fronte a un'Africa che non riesco ad aiutare, ecco, mi sento triste. E la mia tristezza è simbolo di mancanza di fede, la spiegherò meglio in questi giorni che verranno. Mi sento Marco. E cos'è che mi renderebbe nudo? La poca fede. Se avessi più fede sarei più sereno. Se avessi più fede dico, Signore, mi hai chiamato, arrangiati tu, eh? Non salvo io il mondo lo salvi tu. Anzi, visto la vostra attenzione, gli esempi diventano quattro. Uno lo dico dopo, vi dico questo perché è bellissimo questo. Anche perché vi aiuterà a prepararvi alla confessione. Pochi giorni fa sono andato a Sotto il Monte, il paese di Papa Giovanni, Giovanni XXIII, e lì c'è un mio carissimo amico, Loris Capovilla, l'arcivescovo Loris Capovilla, che fu segretario di Giovanni XXIII. Parlammo della confessione, mi faceva tante domande sul Kosovo, perché lì ho assistito a un processo di riconciliazione bellissimo fra serbi e albanesi. A un certo punto sto Loris Capovilla mi dice basta, voglio parlare anch'io. Sapete che i vecchi hanno bisogno di parlare tanto, no? Io mi accorgo di essere vecchio perché prima ho parlato per 2 ore, a un certo punto Don Vittorio faceva così, quindi concludi. Disgraziato, è stato mio alunno e non mi rispetta, mi voleva togliere la parola. E allora Loris Capovilla ha fatto così anche lui, voglio parlare io. E sapete cosa mi ha raccontato? Bellissima questa storia. C'è un uomo che fa un peccato grandissimo, ma grosso. A un certo punto va dal suo parroco a confessarsi, dice, guarda, ho fatto questo. Disgraziato fa il parroco, anziché essere contento di accogliere, hai fatto questo, ma non posso darti la soluzione, ma no, questo è troppo grosso, no? E io cosa faccio allora? Ho bisogno del perdono. No, per il momento no, guarda, fa tutta la quaresima in penitenza. Se fai tutta la quaresima in penitenza, dopo forse prima di Pasqua ti perdono. Arriva al Venerdì Santo, va a confessarsi, e però no, ci ho pensato, no, il tuo peccato è troppo grosso, guarda, torna a Pentecoste e ci penso. Non aveva alternative, no, quel poveretto. Sta per alzarsi ed ecco che l'immenso crocifisso di legno che stava nel confessionale si anima e dice Giovanni, si chiamava Giovanni, da noi si chiama Giovanni, e sarebbe bello dirlo anche in bergamasco che è tanto bello, Giovanni, va a fare la comunione, sono morto io per te, non il tuo parroco che non capisce niente, sono morto io per te. Che cos'è che vuole il Signore da noi? Cosa si aspetta da noi? Semplicemente che accettiamo il suo perdono, che accettiamo la sua misericordia. Io riconosco il mio peccato e lui grida il suo amore che non ha limiti. Con la fede, con l'amore di Dio sono vestito. Senza fede sono nudo, per cui ecco l'ultimo esempio. Spero che non vi sto stancando, mi date ancora 3 minuti, no? Anche tanto, anche se mi dite di nuovo davanti ugualmente. Durante l'ultima guerra, gli ebrei perseguitati, una famiglia che stava scappando, investe tutti i soldi che c'ha in una barca per arrivare in un angolo della terra promessa. Partono. Ma a un certo punto c'è un maremoto e la barca, urto contro uno scoglio, si spezza. La mamma muore, il bambino scompare nelle acque, rimane soltanto il papà, aggrappato qualche legno. Poi a un certo punto un'ondata forte dell'acqua lo sbatte in culo contro uno scoglio, riesce ad aggrapparsi allo scoglio. ormai le forze vengono meno. Pensa che anche per lui forse imminente sarà la fine. Sapete che preghiera fa? Signore, mi hai rubato la moglie, mi hai fatto morire il figlio, forse muore anch'io. L'unica cosa che ti chiedo è che tu non mi porti via la fede. Non portarmi via la fede, poi fai quello che vuoi. Ecco, amici, il messaggio che lascio a voi dopo aver letto questa passione. Ci capiti di tutto nella vita. Basta aver la fede. Senza la fede siamo nudi come il piccolo Marco del Vangelo. Con la fede siamo belli, affascinanti, come Maria. Come Maria, che ai piedi della croce genera l'umanità nuova, l'umanità di chi credendo spera e sperando ama, una umanità che non si lamenta delle tenebre, ma accende una candela. Amen.